Siamo alla terza domenica di Avvento, che è anche detta la domenica della gioia, Gaudete, proprio per i riferimenti espliciti alla gioia che troviamo sia nella prima lettura del profeta Isaia, sia nel Salmo responsoriale che è il Magnificat, e sia esplicitamente nella prima lettera ai Tessalonicesi. Fratelli, siate sempre lieti. Ancora una volta la liturgia, appunto dopo la seconda domenica, ancora una volta ci presenta la figura del Battista, e nell'anno B, in cui leggiamo il Vangelo di Marco, questa terza domenica ci presenta il Battista, ma in un testo di Giovanni. E la prima lettura è tratta ancora dal profeta Isaia, con una composizione di due gruppi di versetti dal capitolo 61. Testi peraltro famosi, soprattutto la prima parte, in cui lo Spirito del Signore è su di me, è la parola che echeggia nella bocca di Gesù alla sinagoga di Nazareth, quasi il suo discorso programmatico, la sua prima parola sulla storia, che è proprio una parola che dice la ruà, lo Spirito di Dio che se invade la sua vita e che lo mette a parte, come ogni uomo e ogni donna è messa a parte per Dio, è consacrata con l'olio che rende lottatori dentro la storia, perché ci sono annunci di vita da portare in ogni situazione di miseria. Ci sono cuori spezzati che hanno piaghe che devono essere fasciate, prigionieri in mille situazioni diverse cui deve essere proclamata la libertà e la scarcerazione, e per promulgare l'anno di grazia, l'anno di misericordia di Dio, cioè quel tempo in cui viene rimessa, rigenerata la giustizia, vengono riportati al loro posto tutte quelle situazioni che sono uscite da qualsiasi via di legalità, di diritto, di creazione. E così proprio questo spirito che invade l'uomo diventa gioia di parto, diventa travaglio di vita, dolore che mette al mondo, perché la nostra nudità è rivestita con le vesti della salvezza, siamo avvolti con il manto della giustizia e rivestiti di vesti di salvezza, uomini e donne la cui nudità diventa il grande dolore che il mondo porta, siano di persone che di popoli che di terra, come diciamo sempre. Ecco, questa nudità ancora una volta deve essere avvolta di salvezza e con il manto della giustizia, e lo diciamo con forza nei giorni in cui situazioni paradigmatiche come la carcerazione che continua di Patrick Zaki e le torture che ha subito Giulio Regeni sono il segno, il simbolo e la realtà di quanto vivono tantissimi nel mondo, e che non può più essere sopportato, che va gridato, che va denunciato, di cui dobbiamo farci carico, di cui non possiamo in nessun modo essere conniventi. Perché c'è bisogno che al mondo germogli una giustizia con i suoi semi, che sono stati posti sulla terra e che appunto in questo travaglio di parto devono come venire alla luce. Semi che dobbiamo piantare, che dobbiamo coltivare, semi che cresceranno da soli magari laddove ci sembrava impossibile, nei deserti della storia e dell'umanità. E poi c'è Giovanni, questo uomo che sembra comparire nella scena, che sembra essere quasi inventato nella storia per immettere dentro la storia un'accelerazione, una possibilità di salvezza e di giustizia, come era stato Noè ai tempi dell'arca in cui Dio ha inventato questo uomo per salvare il mondo. E ci fu Giovanni, e questo uomo mandato da Dio dentro la storia, il cui nome appunto era proprio questo: Dio porta salvezza, Dio porta giustizia. Ed è tipico del Vangelo di Giovanni, mentre i sinottici sottolineano maggiormente la figura di Giovanni come il precursore, invece nel quarto Vangelo è anzitutto il testimone. È il testimone, lui deve dare testimonianza e deve dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera. Ecco, questo ministero di Giovanni che è orientato alla luce, questo ministero che è la necessità che si aprano processi di luce, che si aprano spiragli di bellezza, che si aprano vie di giustizia, che la luce possa inondare ogni tenebra, ogni angolo buio, ogni cella numero 13, ogni rotta balcanica o mediterranea o messicana, dove uomini, donne, bambini e popoli sono nelle tenebre più assolute. E processi di luce che orientino a vie di pace, processi di luce che mettano, che portino alla luce l'assoluta necessità dei diritti umani, e processi che diano voce, luce e voce, che sono le due grandi figure del Battista, che diano voce alla novità di Dio, oltre le nostre attese, perché in questo processo che c'è contro Giovanni il Battista, come ci sarà poi un giorno nei confronti di Gesù, in questo processo lui mette in chiaro che c'è tra noi qualcuno che non conosciamo, e non conosciamo non perché non si fa conoscere questo mistero di Dio nascosto per secoli, ma proprio rivelato in Gesù Cristo. Non lo conosciamo perché è oltre ogni aspettativa, oltre ogni cosa che è delimitabile, che è nominabile, che si può in qualche modo incapsulare, che si può contenere, che si può descrivere, che si può possedere, che si può manipolare. No, lui è oltre, lui è quella luce che ci porta oltre, anche se spesso è una luce piccola, anche se spesso è la luce di un passo alla volta, anche se spesso è solo un piccolo ponte e punto in fondo a un tunnel che sembra solo di tenebre e di morte. E lui è il testimone, colui che non cede, colui che è ostinato, e questo fa di lui l'uomo, questo essere relativo a. Io non sono, ma sono solo relativo a colui che è. A colui che è, lui è la luce, io sono solo la lampada, lui è la parola, io sono la luce e la voce, lui è lo sposo, io sono l'amico dello sposo, che non è tanto sottolineato nella misura in cui è come diminuito, ma proprio in cui, nella misura in cui è relazione, io sono relativo a lui. D'altra parte, che cos'è la vita, che cos'è l'amore se non essere relativi a qualcuno, in relazione con qualcuno, in relazione con qualcosa? Ed è proprio l'armonia di queste relazioni, la luce di queste relazioni che ci permette di restare in vita. Relazioni con altri, relazioni con il cosmo, relazioni con la terra, con l'acqua, con l'erba, con i fiumi, con le piante. Questa relazione ci mantiene in vita, siamo relativi a, e questo fa di noi dei grandi uomini nella propria piccolezza, in quella piccolezza che spesso è miseria, che spesso è solitudine, che spesso sembra non poter venire alla luce, e invece davvero è come il chicco di grano che è caduto in terra e che deve rompersi dentro la terra, che deve farsi come terra, che deve marcire, tornare la terra per essere nuova creazione, che piano piano, anche quando non sembra, improvvisamente viene alla luce, diventa uno spiraglio di luce. Lui è il testimone. Un giorno sarà nelle prigioni del regime, sarà torturato e ucciso anche lui, ma la sua voce non sarà trattenibile. La sua voce indicherà colui che è, colui che viene nel mondo in continuazione, colui che diventa luce per ciascuno di noi, che ci orienta, che ci avvolge con il manto della giustizia e con le vesti della salvezza.